Il lutto nazionale, con l'opposizione tendenzialmente contraria o quantomeno perplessa, divide anche questo stop, se non totale, quantomeno parziale, di Camera e Senato per 7 giorni per la morte di Silvio Berlusconi. Oggi funerali alle 15 nel Duomo di Milano. In ore nelle quali a livello internazionale si è visto Donald Trump tornare in un'aula, il tribunale di Miami, dove si è proclamato non colpevole di tutte le 37 accuse a suo carico legato alle carte top secret trovate nella residenza di Mar-a-Lago. Ore nelle quali si sono viste le bombe tornare a colpire l'Ucraina, ore nelle quali proseguono le ricerche della piccola Cata a Firenze. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
E anche oggi abbiamo con noi il dottor Spezia, portatore sano di cattive notizie.
Simone Spezia.
Dai Simone, è mercoledì, giro di boa.
Non staremo un po' esagerando tutti quanti? Con tutto il rispetto, per carità, che per un uomo, come abbiamo detto, che la si pensi bene o male su di lui, ha fatto la storia politica di questo paese. Poi, per carità, vi leggo un titolo da quello che è il giornale di famiglia, Il Giornale, però vi dà un po' la misura, siamo a pagina 3. Arcore come Camelot, dentro il silenzio, fuori si prega per il re. E vi posso assicurare che il pezzo di Stefano Zurlo è privo di qualsiasi ironia. Il popolo piange, il popolo prega, il popolo batte le mani sotto la pioggia fastidiosa, sotto il sole cocente, perché il tempo in questa stagione ballerina muta come l'umore, lacrime e sorrisi. L'elegiaco amico Stefano Zurlo. Il rapporto con la regalità è fatto così. Si chiede, si dispera, si pretende. Si scaglia la propria collera contro chi non ha mantenuto tutte le promesse. Si attende di nuovo che qualcosa succeda. Un po' tantino, se mi è consentito. E con tutto il rispetto, lo abbiamo detto molte volte, per una persona che, vi piaccia o non vi piaccia, ha cambiato la storia politica di questo paese. Ed è stata anche una figura estremamente divisiva, lo avete dimostrato ampiamente voi con i vostri messaggi quando ieri ne abbiamo parlato lungamente in tutte queste giornate, lo dimostra anche l'opposizione a fronte di questo lutto nazionale proclamato in vista dei funerali che si terranno oggi. Così come questa chiusura delle Camere, che poi non è una chiusura totale, è una chiusura parziale, però l'impressione abbastanza netta a vedere da regolamento quello che succederà. Il pezzo lo firma Sara Monaci sul Sole 24 Ore e vi do questo paio di spunti per capire che cosa succederà. Allora, a Montecitorio riprende giovedì alle 12 la discussione generale delle mozioni sulle pensioni minime, poi confermate venerdì alle 9:30 le interpellanze urgenti, tutto il resto slitta alla prossima settimana. Al Senato dove Berlusconi era senatore, come sapete, la ripresa in aula sarà lunedì prossimo, si riuniranno però le commissioni. Vabbè, ma là ve lo dico io che cosa è successo. È successo e si è detto questo: guardate, tanto mercoledì l'aula sarà semideserta perché sono tutti a Milano per il funerale. Giovedì è un giorno, insomma, di mezzo lavoro. Venerdì la camera è vuota. Dai, facciamola lunga. Il lutto nazionale, le perplessità di una oppositrice storica come Rosy Bindi.
Il lutto nazionale per un presidente del Consiglio che è stato tanto amato, ma che è stato anche capace di non farsi amare da altre persone, e che è stato sicuramente seduttivo per una parte d'Italia, ma che è stato anche un elemento di divisioni su questioni fondamentali, nel senso delle istituzioni, il rispetto della Costituzione, il rispetto nei confronti delle donne, l'immagine del paese in giro per il mondo.
Così dunque Rosy Bindi a rappresentare un sentimento che c'è in un pezzo dell'opposizione. Ed è, se volete, però ancora una volta la testimonianza della centralità di quest'uomo nella storia politica di questo paese. Una centralità della quale ho avuto qualche discussione su questo. Un'Italia senza Silvio Berlusconi a questo punto è impensabile, perché quanto ha inciso nella storia di questo paese, nella storia politica di questo paese, è l'importanza dal punto di vista politico è stata fondamentale. Ne abbiamo parlato ieri e ce lo ha detto anche uno che è stato un suo oppositore come Francesco Rutelli nello spazio delle 8:45. Il professor Montanari, rettore dell'Università di Siena, vado errato? Per l'Università degli Stranieri di Siena, dice: non obbedisco al lutto nazionale, non metto le bandiere a mezz'asta.
Un'università non è una prefettura, non è un palazzo pubblico come gli altri, è una comunità autonoma per Costituzione che ha un progetto educativo e che si rivolge a ragazze e a ragazzi. Se noi ci inchinassimo alla figura di un uomo che ha vissuto nelle istituzioni dello Stato contro le istituzioni, che è stato condannato con sentenza passata in giudicato per frode fiscale, che è decaduto dal Parlamento della Repubblica per indegnità, i cui rapporti con Cosa Nostra sono accertati, che ha pensato, detto e fatto delle donne cose che ripugnano profondamente alla nostra coscienza civile, non avremmo davvero più nulla da insegnare alle ragazze e ai ragazzi nelle nostre aule.
Dico a Matteo, che cita i funerali di Oscar Luigi Scalfaro, di fare attenzione, e la facciamo anche noi cercando di non indurre alcuno in errore. I funerali di Stato andavano fatti, nel senso che, a meno che non ci sia un'espressa richiesta della famiglia, a meno che non ci sia un'espressa richiesta nel momento nel quale in vita della persona che è morta, nel caso di ex presidente del Consiglio sono previsti i funerali di Stato. Il ragionamento è sul lutto nazionale e quindi le bandiere a mezz'asta negli uffici di governo, degli enti locali e via dicendo. Il punto è questo: bisogna fare il lutto nazionale per una personalità come quella di Silvio Berlusconi? La riflessione è semplicemente questa. Ieri, guardando un po', tra l'altro, a proposito dei funerali di Stato, c'è una cosa che non ha a che fare strettamente con la vicenda di Berlusconi, e non voglio fare paragoni, per essere precisi, perché qua da noi i funerali di Stato sono abbastanza precisamente regolati su questo fronte, però c'è un particolare dei funerali di Stato britannici, della Gran Bretagna, che ho trovato deliziosa e terribilmente britannica, e cioè: i funerali di Stato sono riservati solamente ai monarchi. Nel caso ci sia l'idea di fare il funerale di Stato per qualcun altro, e nella storia della Gran Bretagna l'unico fuori dalla famiglia reale ad aver avuto i funerali di Stato è stato Winston Churchill. La questione deve passare, su richiesta della regina, e così avvenne all'epoca, dal Parlamento, e non per altro motivo, ma perché i funerali di Stato costano dei soldi e quindi il Parlamento deve votare se i funerali di Stato si faranno oppure no. Non è il nostro caso, non voglio fare paragoni, è semplicemente un piccolo aneddoto laterale che ho trovato affascinante, ripeto, e fortemente britannico. Calenda.
Penso che c'è questo estremo, no? Cioè che chi l'ha odiato deve continuare a odiarlo, e anche persone che sono stati suoi avversari politici scoprono la beatificazione di Berlusconi. E nel mezzo c'è la verità, ma c'è anche la dignità e il rispetto. Perché vede, se io oggi venissi qui a dire Berlusconi è il più grande politico di tutti i secoli, eccetera, magari perché mi interessa quell'elettorato che l'ha votato, fare un torto a me stesso in termini di dignità e fare un torto anche a Berlusconi.
Ce l'avrà, era di martedì, ce l'avrà con Matteo Renzi, chissà, perché poi questo è anche il momento nel quale ognuno regola i propri conti. Forse è quello che sta per avvenire anche all'interno di Forza Italia. Ieri si è svolto l'ufficio di presidenza per volontà dello stesso Silvio Berlusconi, è uno dei massimi organismi direttivi, con all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio. Si è appreso, come dice Sestino Giacomoni, che l'ex presidente del Consiglio e senatore appena scomparso, riforniva il partito con una discreta quantità di denaro.
Ovvio che poi il presidente Berlusconi è creditore verso Forza Italia di circa 90 milioni di euro. Questo è sempre stato, si è sempre saputo, ma non c'è nessun buco, e un motivo in più per ringraziarlo per quanto lui ha creduto in Forza Italia e soprattutto per quanto ha creduto nel paese e in quello che Forza Italia ha potuto fare.
Spicci, 90 milioni di euro deve, appena 90 milioni di euro. Vedremo che cosa succederà al partito mentre si parla di fusione, di partito unico, di ingresso all'interno di Fratelli d'Italia. Sicuramente non se ne parla adesso, si guarda alle europee. Ma mentre si ragiona sull'eredità di Silvio Berlusconi, anche l'eredità vera e propria, quella di Fininvest e delle sue aziende, in attesa di aprire il testamento e vedere cosa c'è dentro per capire come abbia deciso di distribuire le quote delle società, si ragiona anche sulla sua eredità come presidente del Consiglio, perché la vera domanda da farsi è: ha governato bene o ha governato male? È riuscito a rappresentare nella maniera corretta tutte quelle aspirazioni, quelle idee, quella volontà delle persone che lo hanno votato, un popolo almeno in parte moderato che lui ambiva a rappresentare, un popolo liberale almeno in parte che lui ambiva a rappresentare? Mario Monti, adesso vi ritroverò dove era ospite, tra l'altro sarà da noi questa mattina alle 8.35 proprio per ragionare intorno a questo, cioè su dove va quel popolo che ha votato per anni, ha dato la maggioranza relativa a Forza Italia. Monti.
Quando io critico sul piano culturale della civiltà l'espressione molto nefasta, lo Stato mette le mani nelle tasche degli italiani, perché questo legittima... Allora, perché non diciamo anche ogni evasore mette le sue mani nelle tasche di altri italiani e via dicendo? Questi limiti nella capacità di fare politica di alto livello che derivano dal desiderio di piacere e di piacere se possibile all'istante, abbiamo visto anche nella limitata capacità in concreto di Berlusconi di fare le riforme che avrebbero portato l'Italia ad essere veramente un paese liberale.
Questa dunque è la riflessione di Mario Monti, e la riflessione che chiedo a voi, ed è il tema del quale ci occuperemo alle 8.35, ed è una domanda che faccio soprattutto alle persone che si sono riconosciute in quel progetto, nel progetto di Forza Italia, nell'idea che c'era dietro Forza Italia, nel Berlusconi degli inizi, o anche nel Berlusconi successivo, o che hanno preso altre strade. Che cosa ha rappresentato per voi dal punto di vista politico, dal punto di vista delle vostre idee, e soprattutto nel momento nel quale Se questa esperienza politica vi ha deluso, intendo non tanto per il punto di vista personale di Berlusconi, ma proprio dal punto di vista delle politiche messe in atto, e dove vi siete rivolti, se vedete una strada diversa, se siete andati da altre parti, che strade politiche avete scelto? Una riflessione, secondo me, aperta e giusta per capire dove andrà questo voto, chiamiamolo così, moderato, liberale, che poi è un voto centrale, quello che poi alla fine, no, orienta la politica italiana. Tant'è vero che il governo Meloni, insomma, è un governo, abbiamo detto, a trazione di destra, abbiamo detto tutto, possiamo dire tutto quello che vogliamo, però il comportamento fino adesso è di un governo relativamente centrista, di centrodestra, tutto sommato questo possiamo dirlo, salvo ovviamente qualche picco, per così dire, identitario. E dunque teniamo aperta questa riflessione, perché quell'elettorato e quel mondo è importante e ambisce giustamente ad essere rappresentato, e forse non riesce a trovare rappresentanza nel modo giusto. Il traffico, e poi andiamo in Ucraina.
Ma il traffico sul tratto urbano della A4 di Milano
24 mattino.
E veniamo a... cerchiamo di dare un quadro di quello che sta succedendo in Ucraina, dove da una parte è partita la controffensiva con una serie di piccole conquiste, un tentativo, da quel che abbiamo visto, ma poi chiederemo dettagli, di incunearsi all'interno delle difese russe, e dall'altra parte sono ripresi i bombardamenti per parte russa e hanno colpito la città di Kryvyi Rih. 10 morti è il bilancio dell'attacco, mentre si incrementano, salgono le tensioni a quanto pare tra Putin e i generali. Ieri alcuni di questi sono stati definiti da Putin generali da parquet, e quindi gente che non sa che cosa succede sul campo di battaglia. Buongiorno a Vincenzo Camporini, generale, non da parquet, già capo di Stato Maggiore della Difesa e consigliere scientifico dell'Istituto Affari Internazionali. Generale, buongiorno e bentornato.
Buongiorno chi ci ascolta.
Eccoci qua. Allora, generale, riesce a darci un quadro di quello che sta succedendo innanzitutto sul terreno dal lato dell'Ucraina, della controffensiva ucraina?
Beh, premesso che non è che sappiamo molto, perché giustamente gli ucraini sono molto prudenti circa dichiarazioni e illustrazioni, è un fatto naturale, sono operazioni militari da riservatezza ed obbligo. La maggior parte delle informazioni le abbiamo da parte russa, dove vediamo delle ammissioni a denti stretti che ci sono degli arretramenti. Si tratta di un fatto determinante, decisivo. Io ho la sensazione, ma è una sensazione, ripeto, che si tratti semplicemente di punture di spillo, prove per assaggiare dove le resistenze russe sono meno capaci, in modo tale da poter poi proiettare la vera forza dove le resistenze sono più deboli. L'abbiamo visto in queste ultime ore, in questi ultimi giorni, perché gli attacchi sono avvenuti su più direttrici, e quindi è proprio la classica situazione in cui provo a vedere dove le difese sono meno resistenti. La cosa importante, però, a mio avviso, è osservare l'atteggiamento. Cioè, il paese invasore, la Russia, si è messo in difensiva, cioè non ha più non mostra più nessun tipo di iniziativa militare, se non quella di bombardare un po' a casaccio con missili, razzi, droni, tutto quello che è disponibile. Senza un obiettivo militare vero e proprio, giusto per scatenare un po' di terrorismo secondo dottrine che sono ormai relitti del passato. Quindi questo atteggiamento rinunciatario, difensivo delle forze russe, secondo me è indice del fatto che c'è la consapevolezza da parte di Mosca che non ci sono le risorse e le condizioni per riprendere quell'iniziativa che invece avevano mostrato lo scorso anno.
E questo può voler dire qualcosa, secondo lei, generale, anche dal punto di vista strategico, per così dire, non solo delle scelte militari, ma delle eventuali scelte diplomatico-politiche di Mosca?
Ma potrebbe essere, può essere che ridimensionate le ambizioni iniziali di questa operazione speciale, di questa guerra, ma Mosca si concentri sulla possibilità di mantenere quello che si è conquistato, prolungando i combattimenti fino a che qualcuno da qualche parte non decida che è il caso di cominciare a negoziare, rinunciando a qualche ambizione da un lato, rinunciando a un po' di territorio da quell'altro. Questo potrebbe essere l'atteggiamento di Mosca. Se così è, aspettiamoci che le cose continuino abbastanza a lungo, perché è chiaro che chi si difende ha una posizione tutto sommato più facile di quelli di chi attacca, secondo i manuali che ormai tutti quanti conoscono, perché sono stati ampiamente citati durante la guerra. L'attaccante deve avere una superiorità di 3, 4 o 1 per poter avere speranze di vincere. Anche se dal punto di vista tecnologico può essere in qualche modo garantito per le forze ucraine, che dispongono di materiale nettamente superiore, questo ormai è un'evidenza lampante, è chiaro che i numeri sono quelli che sono.
Generale, cosa vuol dire? Allora, stiamo assistendo dal Cremlino, e non solo dal Cremlino, a una serie di scontri che lasciano perplessi e che arrivano di fatto sotto gli occhi di tutti. Abbiamo citato quella frase di Vladimir Putin, ma si è detto anche che il Cremlino avrebbe intenzione progressivamente di staccarsi da Wagner e da Prigozhin, il quale Prigozhin sono settimane che attacca il capo di Stato Maggiore russo e il ministro della difesa russo. Che cosa sta succedendo? A suo giudizio, e a vederlo da fuori, e per quel che sappiamo, come è evidente, si sta sfaldando qualcosa?
No, secondo me si stanno semplicemente posizionando i protagonisti di quella che sarà la lotta per il potere dopo Putin, con o senza Putin. Cioè, Putin attualmente ha una posizione. All'inizio della guerra era chiaramente lo zar che nessuno metteva in discussione, oggi voci che lo mettono in discussione ci sono, per cui è chiaro che si sta creando una situazione in cui la leadership in qualche modo viene a essere un po' diffusa, e questo induce chi pensa di poter avere in qualche modo dei guadagni dal punto di vista del potere futuro a esporsi. Prigozhin certamente si sta posizionando per questo, e sarà molto interessante vedere quello che accadrà proprio a livello dei rapporti anche personali tra questi personaggi.
Anche perché nel caso si arrivasse ad un accordo generale, a questo punto possiamo dirlo, cioè l'agibilità politica per Putin, almeno come dire, nei confronti di tutto il mondo che non è la Cina, diventa piuttosto complessa. C'è anche un ricercato alla Corte Penale Internazionale, quindi no, è facile pensare che un cambio di regime possa avvenire.
Ma su questo io sarei più prudente, però vorrei fare un'osservazione. Il problema è un problema non solo di Putin, ma di tutta la Russia. La Russia attualmente si è completamente sbilanciata nei suoi rapporti internazionali verso i paesi che non l'hanno condannata, quindi la Cina, l'India. Questo però la mette in una situazione di futuro vassallaggio, o anche futuro molto vicino, nei confronti di questi giganti, perché è chiaro che la gigantesca Russia, dal punto di vista geografico, dal punto di vista demografico, dal punto di vista militare, a questo punto diventa un'appendice di Pechino. Quindi questo renderà i futuri rapporti della Russia con il resto del mondo sicuramente problematici nei confronti dell'Occidente. Se non cambiano radicalmente la politica, i rapporti sono chiusi per decenni.
La ringrazio, grazie al generale Camporini per essere stato con noi, Vincenzo Camporini, già capo di Stato Maggiore della Difesa, consigliere scientifico dell'Istituto Affari Internazionali. Ci fermiamo, c'è il GR24, ci ritroviamo subito dopo, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Promesso, tra un attimo in rassegna stampa qualcosina su Berlusconi lo diremo, ma ovviamente non parleremo solo di quello.